Via la sigla.
Ma via, via. Ma io la metto dopo.
Lo so.
La metto prima, ma dopo, vabbè. Oh, beh, benvenucleo.
L'ho capita.
La terza, sì.
Sì.
Terza puntata della nuova stagione, madonna. Sì, cliffhanger di fine puntata, che non vi dico.
Lo sanno sì. Tutti.
E qual è?
È che non c'è più Alex Dir, era quello.
Madonna,
che fine avrà fatto? Si concludeva così?
Sì, comunque sappiate che come il sceneggiatore di Lost, noi avevamo previsto già tutto, era già tutto scritto prima, e alla fine ci ritroveremo in paradiso. Va bene, partiamo subito con le notizie.
Che bello spoiler!
Vabbè, ormai. Comunque guardate Hannibal, che non è male. Consigliata, così, così. La parentesi TV è finita. Tu c'hai qualche news?
No, mi hai tagliato fuori la parentesi TV, avevo un mucchio di cose da dire.
Niente, è troppo tardi.
Vabbè. Però...
Facciamo...
Eh no, non vogliamo parlare neanche della Xbox.
Sì, è enorme, e non piace a nessuno, la conferenza non è piaciuta a nessuno, però esce il nuovo Call of Duty. Ma chi se ne frega? Perché ne parlano tutti come se fosse bello, come se quelli prima fossero stati belli? Non ho capito, vabbè.
L'ennesimo Call of Duty, proprio questo è il nuovo titolo.
Sì, con il cane in copertina, no? Quella la copertina finta. Comunque c'è un cane da qualche parte.
E poi
È un remake del film di Jim Jarmusch, Ghost Dog.
sì, no. E gli altri titoli invece sono... Beh, vogliamo discutere gli altri titoli? No, non ci sono ancora.
15 esclusive che non si sa cosa sono, però uno oggi parlava di un marchio di, come si chiama, Crackdown, che è comparso da qualche parte, quindi potrebbe esserci un Crackdown 3,
Che culo.
che comunque all'epoca era stato piaciuto sulla 360, chissà. Sì, comunque, delusione. No, poi non l'ho neanche seguita, quindi chi se ne frega.
Ma non c'era qualcosa della Remedy? Che
Sì,
quello...
non so come si intitola, sì, forse è l'unico che attira, più
Ma
che
l'unico
altro
gioco.
perché è una garanzia come nome, sì, boh.
E a proposito di questo... La Remedy oggi è oggi Alan Wake.
Vero, sì, oggi, ma tanto sarà tutta la settimana, quindi anche quando ci ascoltate, sul sito dell'Humble Indie Bundle c'è in offerta quanto volete, però se volete averli su Steam dovete dare almeno $1. E avete Alan Wake Collector's Edition, quindi con i due DLC, e American Nightmare, che è credo il terzo DLC, però è a parte. Vi potete dare anche solo $1 e vi portate a casa tutto il pacco. Qualcuno dice, ma sarà una manovra perché sta a vedere che adesso annunciano Alan Wake 2. Può pure essere.
Va bene.
È strano che regalino un titolone così a questo punto. Comunque, noi abbiamo approfittato, io ce l'avevo già, ma l'ho ricomprato perché... Che devi fare?
Per piattaforma diversa, dillo, sennò sembri un
Sì,
deficiente.
per 360, però non avevo i DLC e allora ho detto, me lo piglio, e me lo sto già a giocare. Ammazza, Gagliardo,
Adesso
ragazzi.
mentre stiamo parlando,
Sì, infatti è difficilissimo concentrarmi perché...
e stai dando anche ripetizioni a Rebecca.
Sì, di storia dell'arte. Sì, multitasking.
No, meno male che ho messo $1, non avevo letto che per giocare su Steam devi mettere $1.
Ma è così da un po', c'è sta regola, tutti i giochi devi dare almeno $1, se no te li danno download semplice, non su Steam.
No, io ero rimasto che almeno $1, cioè sotto non potevi andare.
No, c'era solo, è sempre stato così. Sì,
Ah, bello. E
comunque
quindi...
è un massacro, Alan Wake, sì, vabbè, ormai le sue copie le ha vendute, però cacchio, considerando comunque la maggior parte dei giocatori lo comprerà $1. È quasi una mazzata, però chissà, evidentemente hanno fatto i loro conti. Carlo Conti.
No, stiamo parlando così tanto perché abbiamo detto che è una puntata corta e quindi dobbiamo arrivare ai soliti minuti.
Sì, da fare il minutaggio politico, quindi ci dilunghiamo.
Cominciamo anche a parlare molto più lentamente.
Ciao a tutte.
La politica è scocciante. A proposito di politica, no, a proposito di politica e di morti, Andreotti quando è morto? Quando noi eravamo vecchi e vecchi, cioè... Sì, e invece è morto un altro, questo che mi dispiace parecchio, è morto il Monni. Ve lo ricordate il Monni? No, nessuno se lo ricorda il Monni. Era il Vitellozzo, Vitellozzo di Non ci resta che piangere. Vi ricordate Vitellozzo? No, vi ricordate neanche
quello. Ma ancora prima, è quello che ha lanciato Benigni.
Beh,
che...
sì, sì.
Un attore di teatro, poeta. Sì.
Uomo...
Molto fresh come personaggio.
Sempre abbastanza a petto nudo. Ci piace ricordarlo così. E ultimamente, visto che era trash, è stato anche il babbo di Ceccherini in un paio di film. E nell'ultimissima sua apparizione, La mia mamma suona il rock, che consiglio a tutti, era addirittura un prete che tirava una bestemmia. Quindi...
Madonna, che è il matrimonio di Valeria Marini.
Più o meno, c'era lei alla fine.
Ah, e poi è morto pure Don Carlos, sì. Don Gallo, giusto. È morto Ray Manzarek, il fondatore e tastierista dei Doors. Che c'entra, perché comunque è stato anche attore nel film sui Doors.
Don Gallo?
Sì, insieme a Don Gallo, che interpretava Don Gallo. E che aveva 74 anni, che diceva, beh, oh, arrivacce, un tumore. Eppure fino a qualche mese fa era in tour, ha suonato pure a Roma. Sì, con una cosa orribile, la cover band dei Doors, però suonava ancora. E come suonava? Porca vacca.
Con le mani.
Sì, sì, tutte e due.
Non è facile, a 74 anni. No, perché no. La gente dice, per difendere Dario Argento, a 70 anni, arrivateci voi così. Guardate gli altri cosa fanno a 70 anni.
Basta. Sì, sì, non ha la scusa, c'ha 70 anni da 40 anni Dario Argento.
È vero. No, è il cinema che è troppo giovane per lui.
Sì, non è pronto. La e vita. Poi uno cinematografico è morto, Alexei Balabanov. Un regista russo di film come Cargo 200 e Brat.
Brat era bellissimo.
Sì, Brat.
E a proposito di questo, Cannes.
Così. Subito Cannes. No, prima le due news veloci che mi ero segnato. Vai. Proprio flash. Vai. Una mi colpisce nell'intimo, perché c'è Scarlett Johansson che debutterà la regia.
È vero.
Pure, ha cantato, ha recitato, ha fatto vedere il seno e adesso dirige Summer Crossing, che sarà un adattamento di un romanzo di Truman Capote, che però non è mai stato pubblicato, comunque è stato pubblicato dopo la morte perché lui lo teneva nascosto, era brutto, non lo so, non lo scopriremo. E poi un'altra news lampo, ne avevamo parlato anche quando c'era ancora Alex Diro, che Ridley Scott avrebbe diretto un film su Mosè, è vero, e c'è già una data di uscita, che però è ben lontana, 12 dicembre 2014, quindi c'è un bel po' di tempo ancora.
Ho tempo di leggermi la Bibbia.
Sì, sì, preparatevi, perché poi insomma, uno ve la spoiler, e poi magari dopo non vi viene più voglia di leggerla. Poi altre news minori, ma non ce ne fregava niente, una veloce ancora, che il cast di Inherent Vice, che seguiamo oculatamente, aumenta e si ingrandisce, non confermati, comunque se ne parla sul sito dei fan di Anderson, cioè sì, Joaquin Phoenix, Benicio del Toro, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Jenna Malone e Martin Short, e adesso sembra si sia aggiunto anche Sean Penn, quindi un cast della Madonna, che però non è confermato, quindi vabbè.
Poi Sean Penn avrà i suoi soliti due minuti e si incazzerà.
Sì, amica Malik, però magari il trattamento schifo. Malik. Sì, basta, poi dopo Gangster Squad non lo vogliamo più vedere. E poi c'è un'altra velocissima, La Tigre e il Dragone avrà un sequel, è già in fase di realizzazione, sarà diretto da Yuen Woo-ping, che in realtà poi credo sia un addetto agli effetti speciali in questi film. Comunque non credo abbia diretto nulla. Ci sarà Donnie Yen, c'è ancora Michelle Yeoh, e niente, la sceneggiatura sarà basata su comunque un altro di quei romanzi della saga a cui si ispirava il primo film, quindi almeno narrativamente si continua. Il sottotitolo è Il nome della spada, comunque non mi ricordo cos'era, Destino Verde, sì. E quindi probabilmente è immediatamente collegato. Poi
il dragone e il caprone. Questa volta.
Il caprone, sì, no, il caprone non piace agli spettatori di oggi. No?
È vero.
Poi c'è un Coppola che ha lavoro su un nuovo film, qualcuno l'ha accostato subito al Padrino perché parla di una famiglia italoamericana tra gli anni 30 e gli anni 60, non si sa molto, parla di due ragazzi che vivono questa fase storica da migranti, credo, e vabbè, comunque sarà una produzione probabilmente vicina alle ultime, ultimamente sta sperimentando parecchio. Non so se sarà una cosa più solida narrativamente, vedremo. Ultimamente Coppola fa delle follie cinematografiche che poi non vede nessuno perché Twixt chissà che fine ha fatto, vabbè.
E chi l'ammazza quello?
Sì, beh, a molti è piaciuto, a noi ha lasciato perplessi, ma Coppola è Coppola, insomma, gli vogliamo bene.
Ah, stavo pensando l'altro giorno, Roman Coppola ha vinto qualche Oscar? No, non mi pare.
Non ha vinto la sceneggiatura di cosa? Non ha vinto, quindi no.
Infatti è la pecora nera della famiglia, persino Nicolas Cage, il cugino, ha vinto qualcosa. Roman Coppola ancora lo tengono in disparte.
Beh, ha già diretto due film, ne ha scritti altri, è giovane comunque. Sì, però fa un tipo di cinema molto indipendente, tipo la Coppola, quindi non so.
Sì, ma lo trattano male.
Sì,
Beh,
no, vabbè.
Roman, ma quando vinci? Quando ci porti a casa un premio?
Sì, diranno no. E poi l'Academy nuovo premio, questo è figlio di papà, no. E niente. Sì, poi a casa sta lì nell'angolo.
Sta lì nell'angolo così, in silenzio.
Sì.
Bam, 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 abbiamo fatto i
Pesa un
minuti.
po'.
Sì, abbiamo fatto i minuti necessari.
Aspetta, altre due rapidissime.
Ah, ok, vai.
No, ultima, anzi. C'è un film che dovrebbe interessare ad ambedue, tra l'altro diretto da David Mamet, che ha una sua importanza. È un film sulla morte di JFK con Cate Blanchett, però è raccontato indirettamente perché lei interpreta la figlia di un, no, anzi la nipote di un addetto agli effetti speciali hollywoodiani, che però ha qualche segreto, quindi immagino segreti legati alla morte di Kennedy. Probabilmente solita cospirazione, solita copertura governativa, però è interessante. Poi, ma a me, se l'ha pure scritto, ma non lo so, potrebbe essere una bomba. Blackbird si intitola, tra l'altro, come la canzone. Interessante. Poi quegli anni sono sempre affascinanti, quell'evento anche. Poi c'è Cate Blanchett, che te lo perdi?
Ma lei fa Kennedy? Ah no.
No.
Sì, fa la figlia, ho capito.
Fa
No,
Zapruder.
fa la macchina che portava Kennedy. Signor Kennedy, la
Ok.
porto via, adesso accelero.
E così concludiamo le notizie. E quindi
Ne avevi
andiamo.
un'altra? Hai detto due.
No, no, ho fatto male i conti.
Che schifo, cazzo. Abbiamo già detto di Alan Wake?
Sì,
Ah,
mi
ok.
pare. È un film.
Quello sarebbe un film da fare,
Sì. Non lo vedo male, si presta. Solo che non è finita la storia, che fanno? Lo lasciano aperto. Sì, magari.
appunto.
È già bello così. Non so nei DLC cosa c'è, perché appunto non avendoli giocati, ma era un bel finale,
Purtroppo temo che metteranno o Eric Bana, che comunque ci può stare, o al solito John Cusack. Non so, lo scrittore deve essere sempre John Cusack.
Sì, è vero, sempre il film horror o pseudo-horror con lui scrittore,
Uno
cioè
scrittore
sono.
maledetto, ovviamente,
Eh beh, sì, ma maledetto lui.
sì. Infatti.
Sì, ma in effetti sempre c'è il rischio che lo mettano, lo sbiadiscono un po' di capelli e via. Vabbè, dai, passiamo a Cannes.
Cannese, taratata, 66. Avvisiamo che noi stiamo trasmettendo live da Cannes, ma non abbiamo visto i film.
Esatto.
Siamo solo in vacanza a Cannes.
Sì, non ci fanno entrare, anche perché abbiamo un blog, ma non risultiamo come critici o addetti, e quindi non si entra.
Persino Marco Giusti è riuscito a entrare, ma niente, a
Sì.
noi
Persino
no. E finora non si è
il
mai
nostro
addormentato.
inviato speciale è riuscito a entrare, incredibilmente. Come si spiega? E noi no.
Sì. Non ha fatto i nostri nomi, è quello, per quello l'hanno fatto entrare.
Sì, da quando sono andato Alex Dira non siamo più graditi a questi eventi mondani.
Sì, anche a
Quindi.
Locarno sarà difficile.
Sì, ho detto, ah, ma vi siete separati? Allora no, niente, niente. Come a Torino finirà. Beh,
Magari.
Torino già si sapeva, lui non è venuto.
Ma lui era a Roma, non ti ricordi? Io andrò al Festival di Roma. Eh certo, ci stiamo ancora
È andato,
aspettando.
non ha voluto riferire.
Non ha detto che anno, però dai. Magari
Sì.
il prossimo settembre la vedremo a Roma. Invece Khan, ti sei segnato il minuto?
Sì, mi sono segnato, ma non dovevi dirlo, adesso devo per forza fare un taglio.
Ma va, va bene.
Sì, comunque Khan, minuto 16. Sì, dunque, come ci, chi parte? Chi parte? Vabbè, intanto introduciamo, faremo un excursus delle pellicole più interessanti in concorso e non, che si sono viste finora, che più o meno sono, notavamo prima, sono tutte, perché quelle, i nomi grossi in ballo sono pochi, quelli rimasti, saranno Polanski e Jarmusch nei prossimi giorni, ma rimane roba minore, quindi siamo già, diciamo, abbiamo già una veduta d'insieme dei film più interessanti del festival, e ne parleremo uno per uno e diremo cosa, insomma, la stampa che ne pensa.
Sì, perché noi andremo a vedere La Grande Illusione a breve, poi la prossima settimana col Diref, ma per il resto ad aspettare, ad passare nottata.
Però è buono, perché rispetto ad altri anni ci vediamo già i film più discussi e più interessanti di Cannes, a parte quello dei Coen, che chissà quando esce. Sì. E quello di Refn esce subito, la grande bellezza già in sala, dal 21 maggio, ricordatevelo.
Anche il miele, ricordiamo.
Eh già, sì, Madonna, la golina. E quindi partiamo, chi parti?
Vabbè, parto io, con cosa parto? Fammi vedere, vabbè, La Grande Bellezza, ma sì, dai, è il più vicino. Discorso generale su Khan per ora, io direi che è stato un po' freddino per adesso, soprattutto il meteo, che ha piovuto spesso. No, ma comunque non ho sentito nessun film che si è alzato, insomma, che di cui se ne è parlato molto di più degli altri, e soprattutto nessuno a cui hanno detto questo è un possibilissimo vincitore. Si ricordi Venezia, più o meno dopo una settimana, come adesso a Cannes, già si diceva The Master e Pietà di sicuro vinceranno, si spartiranno i premi, insomma, c'erano due campioni. Invece qui, non so, c'è quello dei Coen, che poi ne parlerai te, mi sembra, che ne hanno parlato bene, cioè Le Passe.
È l'unico che ha convinto praticamente tutti, mi pare.
Sì, anche Le Passe, che poi ne parlerò io, però nessuno che abbia davvero fatto impazzire di gioia tutti. Per esempio La Grande Bellezza è quello che forse ha diviso di più per ora. Da una parte c'è chi ne parla già come capolavoro, alcuni addirittura papabile di Palma d'Oro, o almeno Camera d'Or per Sorrentino. Altri invece, niente, stanno dicendo che è molto deludente, che seppur bello da vedere è abbastanza privo di contenuti. È bello che la divisione è nazionale, perché, cioè, anzi, è territoriale. Sono gli italiani che ne stanno parlando malissimo. Il suo, diciamo, peccato principale è quello di accostarsi alla Dolce Vita. E il difetto principale è che La Dolce Vita, bello in un articolo che scriveva, signor Sorrentino, l'Italia di oggi non è quella della Dolce Vita. E chi se ne frega? Lui ha fatto un film sull'Italia di oggi, su Roma.
Che riflette i tempi, non deve rifare La Dolce Vita, se questa è Roma.
Lui ha detto più volte che non vuole rifare La Dolce Vita, ma un'occhiata alla sceneggiatura, a qualche scena, mi pare che l'omaggio sia chiaro. Poi è ovvio che non si accosterebbe mai a Fellini, non lo direbbe mai, però insomma mi sembra abbastanza chiaro. Poi quando lo vedremo diremo anche noi. Tra l'altro lo dico? Ne scrivo io, dai. Ne scrivo io, va bene.
Intanto io ho già adocchiato quell'horror italiano, orribile sicuramente.
Ecco. Così poi tu ti fai ref, insomma. Tutto vedi, già tutto fatto. Vabbè, parentesi chiusa. E invece all'estero ne stanno parlando tutti benissimo, mi è piaciuto tantissimo, c'è un articolo sul Guardian inglese in cui davvero capolavoro ad ogni riga hanno scritto, e Verdone, anche Sorrentino, ma anche come si chiama, Servillo, La Ferilli erano parecchio incazzati, che come al solito gli stranieri parlano bene dei film italiani e gli italiani devono per forza sputare su quelli sui loro, insomma. Magari un film che merita le critiche, non bisogna sempre partire così, che
sì,
la stampa...
Il contrario di Bellocchio, che invece diceva in Italia lo capiscono, all'estero il nostro cinema non lo capiscono. Decidetevi.
A proposito di capire, avevano paura che gli stranieri non l'avrebbero capito questo film, invece lo stanno capendo in pieno, forse gli italiani non lo stanno capendo, e sta avendo la stessa sorte che è toccata al Divo, che anni fa venne massacrato dagli italiani, invece adesso è osannato e lo mandano in televisione, a parte quando è morto Andreotti, ma è un evento quando c'è il Divo in televisione, il filmone di qui di là. E invece venne massacrato dagli italiani e gli stranieri che non avrebbero dovuto capirlo perché non è storia loro, invece lo capirono in pieno e piacque tantissimo. Chissà che anche stavolta non finisca in questo modo. Insomma, comunque è uno dei papabili, tenetelo d'occhio e anzi andatelo a vedere perché è già reperibile. Bam.
Invece io parto con un film, parto al ribasso, così, è tutto un salire, con un film che non è neanche in concorso, Blood Ties di Guillaume Canet, che ho scoperto adesso è un remake di un film francese in cui c'era Canet come attore. Vabbè, il regista è più famoso per essere il marito della bellissima Marion Cotillard, e ha rifatto questo film che è una specie di noir. Poliziesco, con due sottotrame, comunque due trame, la storia di questi due fratelli, uno poliziotto integerrimo, forse no, e l'altro criminale che esce di galera e insomma si trova a dover affrontare la situazione. È un po', qualcuno ha fatto notare che somiglia un po' troppo ai Padroni della Notte di James Gray, che però qui è sceneggiatore, quindi probabilmente si è riciclato lui l'idea. Con un bel cast, Clive Owen, James Caan, Zoe Saldana, Mila Kunis, Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts, che era sempre con la Cotillard in Un sapore di ruggine e ossa, che dicono tutti è molto ben girato, molto, ricorda molto Scorsese, comunque quella nuova Hollywood che era presentata da Scorsese, però pare sia altrettanto figlio di quell'epoca, quindi troppo, troppo derivativo, troppo freddo e insomma un film buono tecnicamente, ma lascia un po' a desiderare per quanto riguarda il resto. No, a me interessava, se ne è parlato molto prima, fuori ovviamente dai forum principali, perché non è in concorso, a quanto pare è una delusione, e ne approfitto anche per dire che sì, effettivamente è un po' il festival delle delusioni, perché c'erano grossi nomi, specie per l'Italia, ma in generale, e la tendenza è quella a dire no, non è proprio quello che ci aspettavamo, specie poi vedremo Refn, ma come hai detto anche tu, quello di Sorrentino, che tutti guardavano come uno dei più papabili per la vittoria, lo è ancora, ma la reazione è stata molto più fredda. Questo è un altro, insomma, e poi leggendo in giro vedo poi più o meno gli stessi aggettivi, ho detto freddo. Freddo in generale come festival, invece freddo è l'aggettivo che leggo di più nelle recensioni. Tutti dicono è un film freddo, un film di mestiere, film tutta apparenza, specie Refn, rivedremo. È strano, poi, sembra quasi che la stampa italiana, comunque i blogger, ripetano a ruota quello che ha detto il primo critico italiano. È un po', sarà interessante vedere i film perché secondo me c'è un po' di, sai, come si dice, di accodarsi alla prima opinione che arriva. E boh, niente, mi sono levato il moschetto e vai tu.
E invece io parlo finora del caso del festival, perché non ho letto moltissimo perché non ne parlano ancora molti, ma nessuna recensione per ora poi negativa, per l'esordio alla regia di Valeria Golino con Miele, anche questo già nelle sale. Più che altro ho letto critiche straniere e anche qui si parla di capolavoro. E addirittura un giornalista abbastanza giovane che dice a virtuoso masterpiece, è una bellissima espressione.
Sì.
E poi continua, da una regista da una debuttante da subito da tenere d'occhio, insomma, la Golino fa centro. Poi ricorda che la Golino, per chi non la conoscesse, è quella che era la fidanzata di Topper in Hot Shots 1 e 2, come la massacra subito.
Vabbè, sì, poi insomma, dal punto di vista recitativo non è che
No,
sono
vabbè,
molto.
ha fatto anche Rainman, dai.
Ha fatto dei bei film, ma lei per me è un cane, non l'ho mai sopportata.
Sì, era un prototipo di Asia Argento, più o meno. Si
Sì, la
doppia da
parolata
sola, non è un
bocca che è una
granché.
ciabatta,
Sì. Beh.
lavannare prestate al cinema. Però Però se si rifà come regista.
Infatti.
Sta a vedere che abbiamo puntato sull'italiano sbagliato. Magari ne uscirà come film molto più significativo di quello di Sorrentino. Poi vedremo.
Addirittura ci sono dei paragoni con Amour, perché questo Miele parla del suicidio assistito di questa Irene, che è interpretata da Jasmine Trinca, anche lei, tutti ne parlano strabene, forse la sua migliore interpretazione nella sua carriera. Ricordiamo che lei divenne famosa proprio grazie a Cannes, perché era nella stanza del figlio, debuttò con Moretti che vinse a Cannes. E lei interpreta Irene con un nome fittizio che è appunto Miele, che si occupa di suicidi assistiti, soprattutto solo per quelle persone che sono dei malati terminali. Lei gli somministra del Lamputal, che è un farmaco a uso veterinario che lei va a prendere in Messico. E niente, gli fa passare questi ultimi momenti di vita, glielo mette nella vodka, mi sembra. Gli fa passare questi ultimi momenti di vita con un parente vicino è così. La storia cambia quando si ritrova davanti uno che non è malato terminale, quindi lì vengono i dubbi a Miele, che fino a quel momento era una che diceva: se uno vuole morire, ha il diritto di farlo. No, ne parlano tutti bene, a quanto pare non è un film che cerca di dare risposte alla domanda è giusto o no avere il diritto di morire. Racconta una storia che magari già sentita e già vista varie volte, ma lo fa molto bene. Magari non osa più di quello che avrebbe dovuto, insomma, però... notevole, un'opera prima, un'opera che insomma parla di un tema abbastanza scomodo. Niente, per il resto, anche sempre il critico qui parla di una Jasmine Trinca numira pacesca. Non so a cosa si riferisce, forse.
Secondo me è il look, perché in molte immagini sì. Si vede lei con questa giacchetta di pelle un po' dark.
Beh, insomma, è da tenere d'occhio. L'avevo scelto. Tanto visto che è già nelle sale e quasi quasi lo volevo anche vedere, non si trova ancora, non si trova su certi canali, e nei cinema è arrivato in pochissime sale, sto guardando adesso, 70 sale in tutta Italia, vabbè, è uscito il 1° maggio, possibile? No, vabbè, comunque 70 sale, anche questo potete ancora trovarlo. Bah.
Che bello. E invece io vediamo quale c'era un altro film che a noi interessava, almeno per le premesse, Jeune et Jolie di François Ozon, che insomma questi qui dovrebbero essere tutti in concorso, li ho messi in ordine. Anche questo purtroppo non è che è stato accolto benissimo, però Ozon magari ecco, piace, ma non era uno dei papabili per il premio. La storia è un po', insomma, nelle sue corde, abbiamo visto, specie ultimamente, è ritornato a raccontare di adolescenti da un certo punto di vista, e che questa è una storia di una ragazza, una studentessa che vive con il fratello, la madre, il patrigno, e insomma dopo il primo rapporto sessuale avuto durante le vacanze torna in città e diventa una escort, che è un tema che in Italia è molto attuale, accumula denaro, insomma, poi crea un rapporto con uno di questi clienti che diventa assiduo e l'evento le cambia la vita. E pare che sia, insomma, tipicamente ozoniano, in adolescenti, soprattutto adolescenti donne, quindi la femminilità, la sessualità, l'esplorazione della sessualità comunque, e soprattutto il voyeurismo, questa cosa abbastanza ricorrente nel cinema di Ozon. Soprattutto nell'ultimo, nella casa, c'era questo tema dell'intruso in casa, ma anche negli altri, questo suo occhio un po' guardone. Però anche qui la reazione è la stessa e gli aggettivi usati sono le stesse. Un'operazione un po' fredda, un'attrice molto brava, Marine Bacht, molto bella, un po' austera forse come bellezza, però insomma, pare che sia molto poco passionale come film, soprattutto per uno che affronta temi così passionali. Poi pare che anche dal punto di vista musicale c'è un po' un ritorno ai suoi stilemi, cioè questa divisione in quattro parti che è accompagnata da quattro musiche diverse, quindi quattro stagioni, e c'è anche un uso particolare della musica popolare, dell'elemento popolare, quindi è una leggerezza che però forse non paga. Però ho visto, insomma, seguo anche approssimativamente la critica straniera su Rotten Tomatoes, che sì, non è un indice affidabilissimo, comunque ha un 88% e una media del 6,5%, quindi la critica tutto sommato lo sta premiando, e vedendo le percentuali degli altri film non è male, perché la maggior parte dei film si attestano sul 50-60%. Però insomma, pare sia anche questa una delusione, almeno per me che speravo, magari chissà, di vederlo anche premiato, ma non ci credevo poi tanto. Poi vedremo, perché secondo me questi film sono stati accolti un po' tutti alla stessa maniera, poi a premiazione finita, bocce ferme, cambieranno un po' le cose, vedremo.
A me fin dall'inizio è sembrato un divertismo di Ozon, non puntava proprio a vittoria né niente, così, una cosa che voleva fare, poi magari non merita davvero considerazioni per il premio. Beh,
si parla di esercizio di stile, per cui sì, poi non vuol dire, ecco, i premi sono diversi, uno può anche vincere qualcosa e pur essendo un film magari di pura forma, chissà.
Come Sorrentino, no, così dico.
Sì, o Refn, ma Refn diciamo che avendo già vinto con Drive, secondo me, è vero che non sono gli Oscar, però.
E io continuo con il terzo e credo ultimo film italiano, anche se questo è francese, ma regista italiana, storia italiana, attori italiani, quindi è italiano, che è un Château in Italie di Valeria Tedeschi Bruni, presentato qui a Cannes, e non c'era la Carla Bruni, la sorella, che lei è protagonista anche lei della vicenda, e non era presente sulla Croisette alla presentazione, non è neanche presente nel film, ma è stata una scelta così della regista di parlare solo di un rapporto tra fratello e sorella e basta, insomma, senza coinvolgere e una madre, ovviamente, e non parlare anche di un'altra sorella. Ma Carla l'ha saputo, e viene da dire Carla perché ormai è francese, ma è Carla. L'ha saputo e insomma ha anche visto il film prima e gli è piaciuto, non ha inscenato nessuna polemica per la sua esclusione. Chi ha inscenato una polemica sono gli spettatori, che finora lo stanno massacrando, anche se qui è il contrario di quello che ho detto prima. La stampa italiana lo salva, c'è un titolone che era Valeria commuove Cannes. Ma si chiama Valeria? Viene il dubbio adesso, sì. Tedeschi
Sì, vorrei sì.
Bruni, vabbè. Vabbè, comunque c'era questo titolone che è uscito in Italia, commuove Cannes. Ma insomma, forse quelle lacrime erano più che altro perché erano stufi, erano tristi per la storia, perché le varie recensioni parlano di film stancante, che insopportabilmente parla solo di se stesso, di se stesso del regista, credo. Forse è già stato eletto il più brutto del festival, manca ancora un qualcosa. È un dramma per l'alta borghesia, fatto dall'alta borghesia e composto da attori che sembrano usciti dall'alta borghesia. Bruni Tedeschi diceva che anche i ricchi piangono, però qui il problema è proprio che è solo per loro. Le varie recensioni parlano di personaggi che non riescono ad ottenere la nostra simpatia, non entrano nelle nostre corde, non riescono a emozionare, insomma. E quindi è stato anche definito un film troppo facile, perché parla insomma di una perdita, di un figlio che muore, di un rapporto tra appunto questa sorella che teneva molto a lui, della madre, insomma, il solito film italiano, sembra. Per di più si legge che è un terribile spreco di grandi attori di talento, c'è anche dentro Timi, che è sempre un piacere da vedere. E poi che dicono? Che questa commedia dramma in cui è tutto gestito abbastanza male, il pathos e l'allegria vengono gestiti talmente male che diventano creano dei momenti involontariamente comici e viene fuori un dramma di bassissimo livello. Poi come concludono? Niente, probabilmente finora è il più brutto, almeno questa palma la porta a casa. E, no, ultima cosa, la madre che c'è nel film è veramente la madre della Bruni e del figlio morto e dell'altra di Carlà, e quando le hanno chiesto ma le sembra giusto insomma portare in scena il dramma di una madre che perde suo figlio, poi il suo dramma proprio personale, lei ha detto beh, ma la morte di un figlio è talmente dolorosa e così lunga nel tempo che fare un film o non farlo non cambia niente. È stata una bella risposta, questa mi è piaciuta. E buon prego per il resto.
Gagliardo. Dai, un premio morale ce lo portiamo a casa, quello di peggior film, anche se poi non è neanche quello perché è una coproduzione, non è che queste soddisfazioni. Va bene. E sì, tra i film in concorso, tra i nomi grossi soprattutto, c'è anche Takeshi Miike, o Takashi Miike, decidetevi, con il suo Shield of Straw, oppure titolo originale Wara no Tate, che tra l'altro è dell'aprile scorso, quindi in Giappone è già uscito, da noi chissà quando arriverà, non arriverà, come tutti i film di Miike, che poi è un regista che a cui è difficile stare dietro, in patria probabilmente riescono a metterli tutti al cinema, qui a malapena ci arrivano, figuriamoci se arrivano tutti, motivo per cui poi non sta più piacendo molto ai suoi stessi fan, perché appunto regista iperattivo e soprattutto cosa produce, cosa dirige, roba come Yattaman, che poi per carità non c'è niente di male, ma anche roba come i Mini Ninja e quant'altro, insomma un cinema che non è forte come quello di un tempo, insomma come quello che lo ha reso celebre. Questo qui poi sembra inserirsi un po' in questo filone, tra l'altro c'è un cambio anche di budget, pare sia il film più costoso che ha girato, non di poco più costoso, pare che insomma c'è un bel budget grosso dietro. E la storia però è molto interessante, per un poliziesco, per un action, insomma. Viene ritrovato il cadavere di una bambina in un pozzo, è stato probabilmente vittima di violenze sessuali, e insomma, con le indagini si scopre chi è questa bambina ed è la figlia di un potente milionario che appena scopre la cosa decide di agire per conto suo perché probabilmente la polizia, come al solito, non si muove adeguatamente, quindi mette una taglia su quest'uomo che però è già stato arrestato. Quindi la polizia si trova suo malgrado a proteggere un criminale non dalla gente comune, insomma, ma anche dagli stessi poliziotti che vengono tentati dalla proposta di questa cifra enorme che verrà data a chi elimina l'assassino. E poi c'è il protagonista che dovrebbe essere un po' il poliziotto integerrimo che non si piega a questa situazione e quindi diventa un po' vittima di tutti questi insomma arrapati di denaro. È un poliziesco action molto movimentato, pare, una storia, qualcuno ha detto, molto hollywoodiana, forse troppo, però allo stesso tempo sembra che comunque Miike sia riuscito a renderla propria. Pare che insomma, contrariamente a quanto poi si dovrebbe vedere di solito in un film del genere girato a Hollywood, il cattivo è davvero molto cattivo e fa un po' di tutto per attirare le ire di chi le sta intorno, quindi anche di chi lo sta proteggendo. Quindi è davvero una schifezza umana e quindi preme sul tasto della suspense, insomma, no, lui stesso provocherà probabilmente situazioni che lo portano a rischiare la vita. Però insomma si contesta il fatto che contrariamente agli altri film di Miike è un po' apatico, è un po' una messa in scena molto ricca ma senza un interesse ad affrontare certi temi, a scandagliare un po' l'animo umano, anche se poi gli affari fiscali queste cose non credo le abbia fatte negli ultimi 10-15 film, cioè, sta facendo un cinema che è ben lontano dall'indagare, dal raccontare storie forti. Per cui, non so, probabilmente andrà bene come action, sarà anche interessante vederlo, ma non è il Miike che piace, io non è ammetto, un autore che non ho mai amato troppo, lo sto un po' rivalutando, ma non a tutto tondo, questo di sicuro non è un film che insomma, mi premerà di vedere. non è particolarmente sentito, a quanto pare. Sicuramente, insieme agli altri di cui ho parlato finora, non si avvicina neanche a qualche possibile vittoria, neanche tecnica, no? Poi chissà. Vai.
Non c'era neanche Migni, che non l'hanno neanche voluto. No, forse c'era. Boh. Invece candidatissimo alla vittoria, anzi probabile che vinca, perché è il classico film da festival, è Le Passé, il passato di Asghar Farhadi, famoso per il bellissimo Una separazione, che ha vinto l'Oscar, era quest'anno? No, quest'anno,
no,
era Moore,
l'anno
2 anni
scorso.
fa, sì. Appunto l'Oscar per miglior film straniero. Stavo guardando adesso su IMDb, ha già un 9 con 1193 voti. Ma dove l'hanno visto, scusa?
Ma IMDb non, appunto, è da prendere poco in considerazione, perché anche quello di Ref l'hanno votato in massa gente che probabilmente non l'ha visto. Rotten Tomatoes almeno c'è la recensione del critico, e quindi puoi già vedere che è qualcosa di concreto.
No, però stavo guardando, c'è scritto un 17 maggio. Non vorrei che in Francia poi la data. Non vorrei che magari è già uscito in Francia
O qualche
in
anteprima.
contemporanea, ma però 1200 voti già mi sembra tanto. Comunque è un 9 su IMDb, dove tendono a mettere gli 1 come degli imbecilli per abbassare i voti, è un risultatone. E a proposito di separazione, questo film è una sorta di seguito, perché inizia più o meno da dove finiva Una separazione. La storia di questi due coniugi, ex quasi, che sono Marie e Samir. È Samir o Ahmad? Vabbè, credo. Sono perso il pezzo. No, perché sto guardando su IMDb. Vabbè, aspetta. Niente, non fanno i nomi, questa coppia. Vabbè. Sì, ecco, arrivo. Marie, che vive in Francia, e Samir o Ahmad, rimango sul dubbio, deve tornare, deve andare dal... è un iraniano, ok, e deve andare in Francia per firmare le carte per chiudere definitivamente il loro matrimonio, poi, insomma, le carte del divorzio. Intanto, quando arriva in Francia scopre che lei ha una relazione con Samir o Ahmad. È giusto.
Una cosa, insomma, incestuosa, anche complicata.
Sì, è molto complicato. Sì, è anche molto razzista questo commento finora. E scopre appunto che a questa relazione si crea una specie di triangolo, non credo amoroso, ma un triangolo di tensione, in cui al centro ci sono anche i tre figli, due della coppia e uno dell'altro, del triangolo. E poi viene a scoprire anche che l'altro del triangolo, è ancora sposato, ma sua moglie è un malato terminale, è in coma, sì, è in coma e... Insomma, non è morta, ma non è più molto presente. E qui i complimenti si sprecano, anche qui capolavoro, arte pura, diretto da favola, dialoghi bellissimi, sceneggiatura strepitosa, scritto benissimo, scritto molto in maniera realistica. Da questo punto di vista è molto simile a una separazione, anche se tutti tendono a precisare, non è bello quanto una separazione, però insomma, questa è la prima opinione, poi col tempo che passa probabilmente se ne faranno un'altra. E complimenti persino alla Bejo, che è la protagonista, che appunto interpreta Marie, Bérénice Bejo, chi non se lo ricorda, la moglie di Asana Vicious e la protagonista di Artist, non c'è una critica, anzi una sì, che molto probabilmente è troppo lungo. Molti parlano di un inizio troppo lento e una sfoltatina anche di 30 minuti gli avrebbe fatto bene. In effetti dura 130 minuti, è lunghino. Dicono già che vincerà di sicuro, probabilmente perché la giuria abboccherà a questo tipo di film, a questo tipo di storia. però molti dicono c'è Spielberg che potrebbe premiare un film cinese, adesso non mi ricordo il titolo, che parla di bambini, insomma, vedremo. Comunque questo è uno dei super candidati e lo aspetto tantissimo. Questo,
okay, una separazione era una bomba, specie la sceneggiatura. Ok, allora io vado con Solo Dio Perdona di Nicholas Winding Refn, che insieme a quello di Sorrentino probabilmente è uno dei più attesi, specie dopo il successo di Refn negli ultimi anni, dopo Drive, premiato e lanciato proprio dal Festival di Cannes, e invece appunto più atteso, e apre subito con pochissimi applausi e anche qualche fischio in sala, che poi nei festival e a Cannes vuol dire tutto e nulla, perché ricordiamo com'è andata con Tree of Life, che non è stato accolto bene, poi guardate com'è andata. Poi è curioso il fatto che, al contrario, nel 2011 Drive si beccò proprio una standing ovation e poi vinse il premio alla miglior regia, quindi non è detto, so, vediamo. Sta dividendo parecchio, forse molto più di La grande bellezza di Sorrentino. Insomma, uno non è la trama, la conoscono un po' tutti, specie le Gosling Fag e i fan di Refn. Insomma, è seguito da mesi, molto pubblicizzato, molti trailer, molte tracce musicali già disponibili. Comunque, la trama, brevemente, vede di nuovo Ryan Gosling protagonista nella parte di Julian, che è un americano che vive a Bangkok e dirige una palestra che, se non sbaglio, copre un business losco, se non sbaglio legato alla droga, ma forse prostituzione, se non ricordo. Ha un fratello che è il suo opposto, è uno scapestrato che fa un po' come gli pare, e un giorno si lascia un po' andare e massacra una ragazzina, e viene ucciso dagli scagnozzi del padre o dal padre stesso. Qui la madre, interpretata da Kristin Scott Thomas, con un look davvero particolare, bionda e gelidissima, che per sistemare gli affari e per capire cosa è successo si sposta anche lei a Bangkok e decide una volta lì di vendicare suo figlio e chiede di farlo proprio all'altro figlio interpretato da Ryan Gosling, e tutto ruota intorno alle arti marziali. Insomma, cioè, all'inizio era pubblicizzato proprio come un film di arti marziali, poi man mano che lo si girava Refn e chi per lui rilasciava varie dichiarazioni, alla fine si è arrivato persino a capire che questo Solo Dio Perdona è quasi un omaggio a un western italiano diretto da Fabio Questi, che si intitola Se sei vivo spara, uscito poi in America come Django Kills. E quindi, insomma, ha un po' sconvolto le carte in tavola, perché da un film di arti marziali si è passato a un omaggio al western. In realtà poi l'ambientazione è quella, rimane sempre asiatica e le arti marziali hanno sempre un ruolo molto importante. Però, come per Drive, non si tratta di un action, è addirittura, qualcuno ha parlato di una tragedia quasi shakespeariana, che però punta tutto su una messa in scena visionaria, molto allucinata, e poi più si sentono le recensioni, più si sente cosa pensano i critici, più viene fuori che questo film è davvero particolare, non è quello che si aspettava probabilmente il fan medio di Refn post-Drive. Piuttosto massacrato, piuttosto criticato, tutta forma e niente sostanza. Qualcuno dice che Refn si è un po' fossilizzato nel suo cinema, si è un po' impigrito su questa messa in scena così particolare che lo ha reso poi celebre. E altri invece dicono che è geniale. C'è una critica che poi mi interessava di più, è quella di Gaspar Noé, che non è un critico, è un regista di Enter the Void, Irreversible, molto amato, molto meritatamente molto amato, che lo ha paragonato addirittura ai film di Buñuel, al surrealismo, a Enger, a Lynch. Insomma, spinge molto sull'aspetto visionario di questo film, e per cui davvero non si sa cosa aspettarsi, perché o è davvero un mattonazzo pretenzioso, tutto in belle immagini e poca sostanza, o è qualcosa che non è stato ben capito, non è stato ben apprezzato dai critici, che magari, specie quelli in questi festival, si fossilizzano un po' su certi tipi di cinema, vogliono ancora le sceneggiature solide, quando poi il film magari punta a tutt'altro. Comunque la critica principale, quella che sta dividendo, è quella che riguarda appunto la sceneggiatura, che è praticamente definita assente o piatta, insomma, una critica che poi si accosta all'altra, rivolta principalmente a Gosling, che è molto sottotono, molto diverso da quello che abbiamo visto in Drive, e non mi sembra che in Drive fosse questa personalità esplosiva, faceva il gelido anche lì, faceva il serioso anche con la faccia da ragazzino, ma insomma era quel tipo di personaggio. Qui probabilmente è qualcosa di simile, ma poi si parla anche di dilemmi morali, insomma lui non è tanto convinto di questa vendetta, quindi è un po' assente da questo contesto, forse deriva da qui la generale freddezza della sua interpretazione. E non so, è uno di quei film che vengono un po' stroncati, ma più se ne parla male, e così crescono gli interessi degli spettatori. Il mio è ancora più alto, non lo aspettavo spasmodicamente. È un regista che mi piace molto, c'è un attore che mi piace molto, però ecco, volevo vederlo. Adesso invece, sentendone parlare così, voglio vederlo ancora di più, per capire più che altro se davvero non è tutto fumo e niente arrosto. Io dico che non vince una mazza, forse un premio tecnico, però la regia l'ha già vinta, Ref, né? Non so. Non so se... Poi c'era Sorrentino, che secondo me è più papabile da questo punto di vista. Probabilmente non si becca una mazza, però poco importa, insomma.
Io ancora non riesco a capire Ryan Gosling, e penso che faccia la stessa faccia in tutti i film, però vabbè, non voglio far polemica adesso. Prima o poi ci arriverò anch'io. Che faccio adesso? Mi rangono i due americani, vado con gli omosessualis. E cito un paio di tweet di Marco Giusti. Il primo è, parlerò di Behind the Candelabra, okay. Il primo è, vedere Matt Damon e Michael Douglas che trombano nudi a letto sotto il ritratto della mamma di Liberace vale tutta Cannes, già questo. E poi l'altro era, certo che sta Cannes, o film misogini, o storie gay, lesbo, eccetera. Sì, sta andando per la maggiore, per questo tipo di storie. E visto che siamo sempre in argomento, filmone da tenere d'occhio, anche se dura 3 ore e mezza, è La vita d'Adele, perché, la vita di Adele. Perché c'è una scena di 15 minuti, ininterrotti, di sesso pesante, tra queste due ragazze, che sarebbero una giovane e la sua maestra, credo, non mi ricordo bene la storia, comunque un'adulta, e una delle due è la Seydoux, quella dello spot della Prada Candy, e poi è una ragazza bellissima, insomma, la gente stava anche godendo parecchio in sala, perché comunque è fatto molto bene la scena di sesso. E poi vabbè, chiudo con i tweet di Marco Giusti, perché mi è capitato anche questo sotto gli occhi. Sono stati molti applausi per il film di Valeria Bruni Tedeschi in sala, però le recensioni post visione non sono per niente buone. Vedremo.
Tra l'altro sempre lui ha parlato abbastanza male del film di Sorrentino.
Ah, quello me l'ero perso.
Ha già recensito su Dagospia.
Ah.
E sì, insomma, dice anche lui, poi si accosta alle critiche già sentite. Addirittura poi la butta sul colorito, poi lui piace provocare, e siccome poi si sente un po' chiamato in causa per certi ambienti che vengono rappresentati molto trash, però parla male di Verdone, parla male di questo film che ha poco da dire, specie se poi si insiste tanto a paragonarlo alla Dolce Vita, dice non perché l'Italia di oggi sia meno, ma perché è un film di 150 minuti e dice che si parla molto addosso. Però appunto fa parte della critica italiana, diciamo, per cui non si discosta tanto dal coro.
È strano poi che lui parla sempre bene di qualsiasi cosa, soprattutto se è italiana, perché sono suoi amici, eccetera. Ma è proprio brutto sto
Ma no.
E allora, Behind the Candelabra, che è l'ultimo film, di Soderbergh, perché come avevamo detto molla, e quando gli hanno chiesto i giornalisti qui a Cannes ha detto sì, in effetti è il mio ultimissimo, però ha detto che si prende una pausa, cioè ha già cambiato, non è che si ritira, è già una pausa, tra 2 settimane uscirà già un nuovo film probabilmente. appunto è la, come avevamo già detto, è la biografia di Liberace, famosissimo personaggio della televisione, della cultura americana degli anni 60, 70, 80, che era chiaramente omosessuale ma non l'ha mai ammesso. E quando è morto le sue ultime parole sono state: non voglio essere ricordato come una di quelle vecchie checche con l'AIDS. E ad aiutarlo in questo ci pensa il bellissimo film, perché è piaciuto anche questo parecchio, di Soderbergh, un film scomodissimo, perché in America è stato prodotto dall'HBO, perché tutte le maggiori case non l'hanno voluto neanche vedere, neanche leggere la sceneggiatura. Un film che parla così liberamente di un omosessuale, che racconta i suoi rapporti con questo giovane, aveva la metà dei suoi anni, insomma, va de retro Satana. E l'HBO invece ci ha creduto, e infatti il film verrà mandato in onda il 26 maggio dalla HBO, quindi a breve lo troveremo anche noi. Sì, qui tutti contentissimi, è un film divertente, tremendamente kitsch, sia nell'impostazione, sia nella regia, nelle scenografie, nei costumi, è tutto molto bello da vedere, diverte come detto, ma è anche abbastanza profondo. I personaggi sono ben caratterizzati, soprattutto ci mancherebbe quello di Liberace, che viene fuori tutta, o Liberaci come dicono gli americani, viene fuori tutta l'umanità di questo personaggio, la sua solitudine, ma anche il suo modo di cambiare appena saliva sul palco. E viene molti complimenti perché è un biopic di quelli ben riusciti, che è pieno di dettagli, che racconta cose che magari non si sapevano, insomma, solo complimenti. E viene anche paragonato a Ed Wood come stile, per farsi un'idea, insomma, è un Ed Wood, ma è anche abbastanza originale, non è una copia di Ed Wood, ecco. E ultima cosa, qui si dà già la palma di miglior attore a Michael Douglas, che già come si vedeva nel trailer, ma insomma, tutti ne stanno parlando benissimo, forse la sua migliore interpretazione, ed è forse il ruolo che meno gli si addice, quello dell'omosessuale, la checca, la vecchia checca. Già dal trailer si vede che è meraviglioso, sembra nato per fare questo ruolo. Si è anche messo a piangere durante la presentazione, perché se non sbaglio è il suo primo film dopo aver avuto il cancro alla gola, no?
No, Wall Street 2 non era già...
No, perché qui ne parla... Ne parla così perché dice Soderbergh che l'ha dovuto aspettare, che lui stava male e intanto studiava la sceneggiatura, poi Liberace l'ha conosciuto veramente, è un ruolo che ha sentito tantissimo, gli è piaciuto tantissimo, ha davvero pianto, lacrime su lacrime, è stato bello vederlo. E applausi anche per Matt Damon, entrambi gli attori interpretano ruoli abbastanza pericolosi per le loro carriere, ancora oggi che siamo abbastanza liberi, soprattutto a Hollywood, mica tanto visto che bloccano certi tipi di film. E ultimissima cosa, il personaggio che interpreta Matt Damon, Scott Thornton, che è ancora vivo, è in galera nel Nevada, quindi lui il film non lo vedrà, non ho capito perché, ma è in galera, ci tenevo a dirlo.
C'è andato apposta per non vedere il film.
Sì, probabile.
Comunque ho letto adesso una dichiarazione, Tom Douglas, che ha conosciuto davvero Liberace, ci ha tenuto a fare il film, che lo conosceva bene, che ha fatto sesso anche con lui.
Sì, probabile, si tromba di tutto.
Vabbè, mi è tornata in mente una cosa molto rappresentativa: Only God Forgives su Rotten Tomatoes ha un 33%, vuol dire che dei critici solo il 33% lo promuove, comunque la media è del 5,5%, lo stanno proprio massacrando. Molti dicono è un film che è riassunto benissimo da una scena che apre il film con Ryan Gosling legato a una sedia davanti a una ragazza che si masturba, ecco. Secondo la critica, questo film, e tra l'altro la battuta ripetuta da molti critici americani. E ricordo un'altra cosa, mi sono dimenticato di dire, è dedicato a Jodorowsky il film. Forse questa è una dichiarazione di intenti che molti non hanno visto, non hanno capito. Vabbè.
A me puzza di streghe di Salem 2, comunque.
Ah, può essere, sì. Sì, ma è strano poi in questi festival la critica che non capisca si metta a fischiare. Poi appunto è un indice anche quello, perché come dicevamo, se poi va come per i film di Malick, dici beh chi se ne frega, anzi ora so cosa aspettarmi. Però dai, da un certo pubblico, da un certo ambiente ti aspetti un po' più di apertura. No, invece sembra di no. Vabbè. Tu quanti ne hai ancora?
Uno solo.
Ok, io no, vabbè, faccio una cernita rapida. Mi ero segnato questo velocemente, che poi in realtà è una chiave, che anche questo. Ho scelto solo film brutti. Jimmy P di Arnaud Desplechin, che è un regista molto amato da alcuni, che spesso viene paragonato a Truffaut, e gira casualmente una storia che ricorda Il ragazzo selvaggio di Truffaut. Però è una storia vera. È il suo primo film americano, racconta insomma quello che poi è contenuto nel libro Psychotherapy of Plains Indian di Georges Devereaux. È uno psicologo che nella realtà poi ha portato avanti una serie di studi antropologici e psicologici, in uno in particolare si è occupato di un indiano americano che era reduce dalla seconda guerra mondiale e forse anche in relazione a questo si portava dietro diversi traumi. E Devereaux, quindi questo psicologo, è interpretato da Mathieu Amalric, e l'indiano è interpretato da Benicio del Toro, che fa sempre bene la parte dello schizofrenico, quindi interessante. Pare che invece però anche questo sia un film freddissimo, un altro freddo esercizio di stile. C'è chi dice, beh però Amalric si salva, grandissima interpretazione, altri dicono no, piatto come lo sfondo, non riesce a miscelare il drammatico e la realtà della psicanalisi, insomma non funziona. Io però ho visto degli spezzoni, è una bella fotografia, mi piace molto. Poi è una storia molto interessante, con la psicanalisi offre sempre spunti intriganti, però purtroppo è un altro che si va a perdere, anche questo in concorso, massacratissimo, quindi non credo sia, insomma ci si possa sperare qualche premio, ma non credo neanche se li meriti, film minore anche questo, e vai tu, vai.
E concludo con una grandissima delusione, no, però ne stanno parlando abbastanza male, anche questo ha diviso parecchio. Bling Ring di Sofia Coppola. Tutte le recensioni si somigliano parecchio, e comunque chi ne parla bene non ne parla benissimo e chi ne parla male non ne parla malissimo. È un film da 5, sembra. Che dicono? Che è un film che ha poco da dire. Quello che il tema principale si esaurisce in poco, cioè siamo in una società dove tutti sono delle celebrità, tutti, anche quelli che non hanno talento riescono ad essere celebrità, viviamo in mezzo alla celebrità, vogliamo essere quelle celebrità, e queste ragazzine crescono con questa idea, sono vuote dentro e insomma poi diventano delle ladre, eccetera, storia poi eccetera. Però insomma l'aggettivo che si ripete spesso nelle recensioni è insipido e vacuo, è esattamente come le sue protagoniste. Per il resto sì, anche ovvio e scontato, dicono. Altri sottolineano che essendo, siccome si basa su degli eventi reali, forse non è nelle corde di Sofia Coppola, che vabbè ha fatto già Maria Antonietta, che più di reale di così non si può, però tendeva a dare una sua visione dei suoi personaggi, crearli lei. Qui forse si è dovuta basare troppo su articoli di giornale, storie lette, telegiornali, insomma forse questo è il maggior problema. Per il resto però è da vedere, molto bello, buona la regia, buono il montaggio, come al solito buonissime le musiche. Tutti concludono dicendo non è il più bello di Sofia Coppola e molto probabilmente è il primo di Sofia che non è piaciuto a questi critici. Io comunque lo aspetto ancora tantissimo, una delle mie registe preferite, registi, visto che, vabbè. E in Italia uscirà il 19 settembre, l'attesa sarà lunghissima. Su IMDb mi sembra che abbia un 6,5, qualcosa del genere. Anche qui già troppa gente l'ha vista, non so come, ma vabbè, mezza delusione. Vai.
Peccato. E poi è indicativo, perché Somewhere era l'opposto, cioè o lo stroncavano o lo esaltavano al massimo, quindi potrebbe essere sintomo di un film, insomma, che comunque è come lo descrive la critica, poi magari non è così.
Ah, ecco, per chi ha odiato Somewhere, molti dicono che il ritmo è quello, quindi metteteci una pietra sopra. Io invece l'ho adorato, quindi sono, per questo sono contento.
Sì, però è una storia molto simile, tutto sommato, la vacuità della celebrità,
Sì.
Vedremo. E dunque, chiudiamo con l'ultimo, che è probabilmente più quello che ha messo un po' tutti d'accordo, come gli altri due che hai citato tu. Chissà se a questo punto potrà vincere qualcosa. Secondo me è un film che punta più agli Oscar. Comunque, parliamo di Inside Llewyn Davis, dei fratelli Coen, che tornano a parlare di musica folk, soprattutto, dopo Fratello dove sei. Tra l'altro anche lì c'era coinvolto T-Bone Burnett. E fino a qualche tempo fa, insomma, vedendo il trailer, qualcuno ipotizzava addirittura è un film su Bob Dylan o su una specie di Bob Dylan. E sì e no, cioè, intanto è basato su una vera biografia, comunque la vera vita di un cantante folk che si chiama Dave Van Ronk, però interpretata molto liberamente. E questo cantante e il protagonista del film vivono nell'epoca pre-Bob Dylan, quindi quando il folk era ancora molto poco considerato. Già questo poi dà un'idea del tipo di film di cui stiamo parlando, specie in Manai Cohen. Quindi c'è questo protagonista, Llewyn Davis, interpretato da Oscar Isaac, che tutti definiscono grandioso. Ricordiamolo, tra l'altro è a Cannes, ed era stato già a Cannes con Drive, in cui recitava una parte minore. È un attore, non so, che su cui non avrei scommesso, invece a quanto pare sta facendo un ottimo lavoro, pare canti molto bene, quindi evidentemente è lui l'esecutore delle canzoni nel film. Comunque interpreta questo cantante folk perennemente in viaggio, che finisce nel Greenwich Village, dove poi questa musica, questa cultura, Bob Dylan, insomma, dove si ritrovavano questi personaggi, poi anche gli autori beat, insomma, il luogo della cultura di New York. E insomma è un cantante che tenta di esordire, quindi si sbatte tra provini, incisioni, studi musicali, e il nucleo del film è che non ce la fa mai, cioè per colpa del destino o perché lui è semplicemente incapace di avere successo, non riesce mai, arriva in ritardo, sbaglia, si dimentica, fa, insomma è la storia di un fallito, quindi è molto coeniana in questa. E ricorda secondo molti a Serious Man, quindi per noi è un'ottima cosa visto che l'avevamo apprezzato, e lo collegano in tanti anche a Barton Fink come messa in scena, molto cupa. C'è ancora forte l'elemento ebraico, indirettamente in questo caso, soprattutto il tema del fallimento, della passione, sono ben inseriti, sono sempre legati a questo sottotesto, e insomma molto drammatico, ma come tutti i film dei Coen anche spassoso, quell'ironia molto amara, appunto molto vicina a quella di A Serious Man, e una fotografia bellissima, pare, di Bruno De Bonnel, che però rimpiazza in realtà il fotografo, insomma il direttore della fotografia solito dei Coen, che era Roger Deakins, però a quanto pare fa un ottimo lavoro, quindi ottime interpretazioni, fotografia bellissima, molto patinata, molto cupa, qualcuno dice autunnale, un grande interprete, un ottimo cast di contorno, si parla continuamente però di un Coen minore, che non so cosa voglia dire, perché comunque gli ultimi film dei Coen sono tutti minori, il Grinta, che comunque era un tecnicamente spaventoso, ma anche Non è un paese per vecchi, perché non era una loro sceneggiatura, era un Coen minore, ma guarda cosa hanno fatto. Quindi, non so, la prenderei con le pinze, perché a parte questo sta davvero mettendo d'accordo tutti. Su Rotten Tomatoes ha una media del 9.2 e l'89% dei critici lo promuovono, questo oggi, e ho guardato ieri, c'era, se non sbaglio, il 95% dei critici, quindi è un po' in calo, però cifre altissime. Ma potrebbe essere un vincitore, però io credo che, conoscendo Cannes, potrebbero favorire più un cinema più indipendente, tra virgolette, anche se poi i Coen non sono hollywoodiani. Però chissà, secondo me sono sicuramente tra i papabili. A questo punto sono quattro i grossi nomi che si giocheranno i premi principali: Sorrentino, i Coen, la Passé e cos'era l'altro? Ah, quello di Soderbergh. Quindi insomma c'è competizione nonostante tutto.
Sì.
Considerando che mancano ancora Polanski, Venere in pelliccia e Jarmusch, su cui io punto molto, uno dei miei registi preferiti, però è uno molto sommesso. Piace tanto alla critica, piace tanto ai francesi, però non lo so. Vedremo.
A proposito del protagonista, Oscar Isaac, appunto è già stato a Cannes, eppure ieri c'è stata una cena e non l'hanno fatto entrare perché non lo riconoscevano. La security l'ha bloccato, pensava che era un
Povero.
infiltrato.
Ma non ha la faccia da divo, in effetti, quel capello un po' così, la faccia da... è molto comune, molto standard, La battuta con
Comunque,
Drive.
anch'io la penso come te, che magari non vincerà, perché tendono a premiare altro. Però c'è Spielberg, occhio.
Sì, vabbè, non solo, di americani ce ne sono, c'è anche la Kidman, che non vuol dire, però...
Australiana.
E vabbè, ma è acquisita.
Aiuto, sto
Sì.
morendo. Vai.
Non so, sarà interessante come premiazione. Alla fine, sì, non ci sono grossissimi film, al contrario degli altri anni, che poi magari c'era un grossissimo film, ecco, non è che c'era un affollamento, però quest'anno manca quello che fa davvero urlare al miracolo, perché prima c'era sempre quel titolo che era vincitore certo, ecco. Nonostante magari l'accoglienza non calda.
Ma
Vabbè.
se avesse segna, se avesse, se
Sì.
avesse, se fosse, se fosse stato candidato, no, se fosse stato messo nella lista anche il grande Gatsby, certo avrebbe vinto, vero?
Sì, ha aperto, ricordiamolo, questa edizione del Festival di Cannes, ritornando, cioè ritornando, è l'occasione in cui Lurman è tornato a Cannes dopo... Credo Moulin Rouge, che fu adorato, insomma, lì è stato poi il momento del suo successo. La cosa che l'ha lanciato era il pupillo di Cannes, qualcuno dice. E questo film invece non è stato accolto altrettanto bene. Magari Refn l'hanno fischiato, Sorrentino non l'hanno applaudito tutti, ma questo ha avuto la reazione peggiore, nessuno ha fiatato. Né applausi né fischi, proprio il gelo. Sono usciti dalla sala e chi si è visto che si è visto, e ora spiegheremo perché siamo d'accordo. È un po' successo così anche da noi. Specie chi è rimasto sveglio ed è uscito, poi c'è qualcuno sulle poltrone, ci sarà rimasto sicuramente. Quindi, insomma, un po' la morte di Lurman, questo film, anche a Cannes. Vedi, ha aperto lui le danze ed è stato un festival mediocre. Come il suo film, Il Grande Gatsby. Adattamento ovviamente del romanzo celeberrimo di Francis Scott Fitzgerald, un classico della letteratura americana, uno dei libri più importanti in generale della letteratura mondiale. La trama la conosceranno un po' tutti, chi non la conosce, vabbè, una cosa brevissima. Si parla ovviamente di questo Gatsby, ripetiamo Gatsby, ho detto Gatsby prima, è il plagio mentale che mette in atto il doppiaggio italiano. Dicono tutti Gatsby, no? Credo si dica Gatsby, è una... È un personaggio misterioso che vive in una villa a Long Island e il protagonista, o comunque l'osservatore, il narratore del film, qui interpretato da, come si chiama?
Toby
Tobey
Maguire.
Maguire, il terribile Tobey Maguire, si trasferisce, per lavoro a Long Island e finisce proprio vicino di casa di questo Gatsby che dà delle feste spaventose a cui lui non viene mai invitato. Un giorno però, questo Nick Carraway riceve l'invito e si unisce a una di queste feste gigantesca, colossale, e tutto il film è qui, questi minuti di delirio di Lurman, e qui scopre insomma che Gatsby ha un legame con Daisy, che è la cugina di Nick, interpretata da Carey Mulligan, un legame che diciamo è una vecchia storia d'amore conclusasi 5 anni prima per ragioni non proprio chiarissime. Comunque, Gatsby da lì è sparito nel nulla, è tornato ed è insomma uno degli uomini più ricchi di Manhattan, di New York. E Nick si trova un po' nelle veci di intermediario tra J. Gatsby e sua cugina Daisy. Insomma, gli permette di riaccendere questa fiamma, questa passione che si era interrotta anni prima. Dunque, era un film che parlava del sogno americano, dei parvenus, di questi nuovi ricchi che in America non erano i borghesi, ma comunque erano i nuovi miliardari che si intromettevano, insomma, avevano successo con molta rapidità e insomma magari anche per vie poco chiare, tant'è che poi insomma è evidente che nel film e nel romanzo che Gatsby si è arricchito tramite traffici poco legali, poco leciti. E Luhrmann cosa fa? Probabilmente, come osservavo in una discussione su Facebook, è arrivato lì il produttore o chi per lui, gli ha detto: guarda, questa idea, facciamo questo romanzo, un classico, all'inizio c'è una festa, e lui ha detto: ok, perfetto, lo facciamo. Ha sentito festa e il resto non gli fregava più nulla, perché questo adattamento non è nient'altro, è come se si fosse fermata a quelle pagine, a quell'aspetto del libro, la mondanità, le feste chiassose, lo sfarzo fine a se stesso, il vuoto di queste persone che invitano tutti e nessuno si conosce, nessuno sa niente di nessuno. Sì, un aspetto interessante, però era è banale adesso, perché lo raccontava questo romanzo di quasi 100 anni fa, e lui non è che dice: ok, approfondiamolo, attualizziamo. No, la sua idea di attualizzare è metterci la musica hip hop, che ripetiamo poi e forse l'ha trovata più interessante, perché ci può stare. Nel romanzo di Fitzgerald c'era il jazz, che era l'espressione della cultura popolare afroamericana di quel periodo, adesso c'è l'hip hop, e va bene, c'è Jay-Z, c'è Beyoncé, c'è quello che ti pare. Tra l'altro poi neanche roba così urlata, io mi aspettavo una colonna sonora molto più estrosa, come Moulin Rouge, appunto, qualcosa che da subito ti bombarda, invece tutto sommato è moderata come presenza, sono canzoni spesso rielaborate per essere insomma più adatte al contesto, alleggerite, rallentate. Comunque l'hip hop c'è, ed è, lo ammetto, probabilmente l'intuizione più riuscita. Però tutto qui, il resto è paranoia, cioè davvero un trip visivo, ma non di quelli piacevoli e creativi, di quelli proprio facili, cioè, questo tripudio di computer grafica, che non è il male, per carità, io non è che voglio fare l'antico, specie dopo aver visto La Casa di Fede Alvarez. Sì, si può anche fare un ottimo uso dell'effetto speciale, e in questo caso era quasi obbligatorio. Ammetto che per raccontare certe cose, ovviamente la New York degli anni 20, degli anni 30, devi ricorrere alla computer grafica, e ci sta, poi per carità, va benissimo. E il problema è che è usata in tutto, cioè non c'è qualcosa sullo schermo che sia vero, non c'è un dettaglio, un particolare che colpisce, che dice: ok, questo l'ha messo lui. No, perché il 90% di quello che vediamo è, se non è aggiunto al computer, è comunque ritoccato in post-produzione, che è una cosa che molti trascurano. Il cinema non è, cioè, l'effetto speciale non è solo la computer grafica sbattuta sullo schermo, è anche quello che poi si fa alla fine. E qui c'è un lavoro pesantissimo, anche sulle facce dei personaggi, il colore dei vestiti, della pelle, degli oggetti, delle macchine, tutto ritoccato, è tutto posticcio, plasticoso, finto, fastidiosamente finto. Qualcuno dice: vabbè, che critica è? È un film che vuole essere questo, vuole essere di plastica. Sì, però allora la mia risposta è: ma cioè, cosa dice? Cosa dice di interessante da questo punto di vista? Dice che ci sono queste feste, sono una finzione, un palcoscenico per mettersi in mostra, per mascherare ipocrisie. Va bene, ma questo lo diceva Fitzgerald con tutta la sua moderazione nella prosa, moderazione in confronto a Luhrmann, lo diceva negli anni 30. Cioè, è un ribadire un concetto urlandolo, senza una grazia, senza un'idea, cioè non c'è una chiave di lettura. È davvero riprendere quello che si era detto nel romanzo e spararlo a tutto volume, colorare tutto, accendere tutti i colori, tutte le luci, metterci il jazzista che suona sulle scale antincendio. Cioè, che cosa c'è di bello? Cosa c'è nello stereotipo? Era stereotipato il romanzo degli anni 30, ma se lo diventa anche un film del 2013, c'è da preoccuparsi. Cioè, i neri che suonano la tromba sulla cosa delle scale, inquadrata a oltranza con queste zoomate, poi la festa. Addirittura ho sentito chi l'ha descritta come la scena più bella, la festa all'inizio nella casa di Myrtle, che in realtà è tragicomica, perché si ubriacano, la canottiera, le mutande, le foto, è davvero la leggerezza di un cinema troppo leggero. Il contrappasso però è che non è leggero affatto, è un film di oltre 2 ore che te la mena e te la rimena con le stesse cose. È finita la festa, è finita l'idea di Luhrmann di cinema, cioè del fuoco d'artificio che poi si spegne, non c'è più nulla e tu hai ancora tutto il romanzo da descrivere, e la roba più interessante del romanzo succede alla fine. Per cui è davvero un autosabotaggio, cioè era un film che non doveva fare lui, non bisognava neanche farlo, perché sì, c'era già un adattamento, ce n'erano due, uno scritto da Coppola, massacratissimo, addirittura qualcuno adesso lo sta rivalutando per reazione, però non c'è davvero necessità, cioè non aggiunge nulla, non dice nulla, non dà una rilettura del romanzo, non è un film che sei contento di vedere, esci stanco, sfiancato anche da questo 3D che sì, per una volta si nota, ma è marginalissimo, è un accessorio che io continuo a non trovare utile. E il film è questo, è emblematico, il fatto che per girare una cosa del genere devi usare il 3D e la metà delle scene sono in funzione di questo, cioè il personaggio che si piazza davanti alla macchina da presa con lo sfondo lontano, così ti fai due o tre livelli di profondità e boom, lo spettatore dice ah cazzo c'è il 3D, che bello. Poi tutto qui è davvero un pastrocchio, una festa per gli occhi nei primi minuti, ma poi quando questa festa dura troppo la gente si stanca, comincia a voler andare a casa, si sbracano sul divano, si addormentano, è così, il cinema di Luhrmann è così. Nella recensione dicevo che sembra quasi di riguardare Moulin Rouge, perché lo è, lui l'ha già fatto il suo Il Grande Gatsby, lo scrittore però a Parigi che ha l'ispirazione, il blocco, allora si innamora, l'amore impossibile, le feste, lo sfarzo che coprono le brutture della vita, le menzogne, queste cose così banali, poi è un cinema estremamente banale. Poi finché mi fai una bella coreografia, un bel uso delle musiche, ci metti Nicole Kidman, che va bene, sempre bel vedere, in tutti i sensi, ma qui davvero viene meno anche quello, viene meno l'originalità, ti accorgi che lui non ha mai detto nulla in più, cioè ha fatto il suo Moulin Rouge, sì, prima Romeo e Giulietta e non ricordo qual è il primissimo film. Comunque
Ballroom, una cosa del genere.
Sì, una cosa, sì, comunque tema sempre musicale. Però non si è mai mosso da lì, cioè, ha fatto il suo Moulin Rouge, è andato a Cannes, si è beccato l'ovazione, è piaciuto a tutti, ha il nuovo autore, con la leggerezza poi con cui si decide chi è autore e chi no. Cioè, Zombie non lo è perché è uno che non se lo può permettere, invece Luhrmann che mette quattro baracconate insieme, ti spara il balletto e non dirige nulla, va bene. Va bene, è un buon coreografo, un buon utilizzatore di elementi di scena, però io poi come regista fatico anche a considerarlo talentuoso, cioè qui in particolare ci sono una serie di scene tutte uguali, le zoomate e i carrelli sui primi piani, pam, poi fermo, 3D, profondità non creata dal regista ma da questo 3D non posticcio, non aggiunto dopo, ma comunque 3D artificiale. E tutto qui, cioè zoom avanti e indietro, avanti e indietro, poi questi primi piani ripetuti, questi attori che si girano verso la macchina da presa, Kerry Mulligan che con i pugni sotto al mento si poggia allo schienale delle poltrone 25 volte, è proprio una cosa fastidiosa, un film irritante di tutti i sensi. Io partivo prevenuto perché è un regista che non amo per niente, se c'era proprio da cambiare idea, non c'è riuscito, da farmi cambiare idea non ci è riuscito, non ci è andato neanche vicino. Secondo me non si è mai mosso da Moulin Rouge, non ha null'altro da dire e spero che la critica e i suoi insomma, ammiratori se ne accorgano, che già Australia secondo me era un canto del cigno, questo mette proprio la lapide sulla buca.
Un canto lunghissimo,
Sì, interminabile, anche quello, madonna, anche là, poi meno male che non c'era il 3D, ma la fotografia era quella, questa ipersaturazione che ti acceca proprio, che non ne puoi più dopo tre ore.
Ma Hollywood dà anche i premi a questa fotografia, come è successo a Vita di Pi, quindi ci atteniamo, sì, purtroppo.
È paradossale, fotografia, ma cosa c'è di fotografato qui? Un green screen e tutto il resto è finto, allora cosa hai fotografato? È come Photoshop, non sei un buon fotografo perché fai la post-elaborazione, sei un buon fotografo perché cogli una scena con un'inquadratura. No, vabbè. Sì, Hollywood è la barzelletta, gli Oscar pure, per cui...
Come diceva Chabrol, la fotografia, quella buona è quella che non te ne accorgi, che non dici, ah che bella fotografia, dovrebbe essere così, però non è. E che dire di questo Grande Gatsby? Come vi ricorderete, a me non piace il Grande Gatsby, né come storia, né la versione del 74, no? Odio Daisy più di qualsiasi altra cosa, penso che sia uno dei personaggi più irritanti che ci siano mai stati. E quindi sì, anch'io partivo prevenuto, non per il regista, ma per la storia in sé. Moulin Rouge a me è piaciuto tantissimo, credo che sia con distacco il miglior musical degli ultimi anni, per originalità, per quello che, per solo l'elvezzo artistico, insomma, sì, si è esagerato a dargli dell'autore, perché dopo un solo film, o quasi, non si può dire autore. Però meritava tanto, purtroppo ci ha campato sopra su questo stile e ha creato un film di cui nessuno aveva bisogno, che è questo nuovo grande Gatsby, eppure non riesco ad essere così cattivo, così giustamente cattivo con questo film. Durante la visione sarà stato perché raramente vedo il 3D e sono anche contento di vederlo, appunto di vederlo così raramente, però mi sono fatto prendere da quel 3D, perché dopo tutto è davvero fatto bene questo 3D, aveva ragione Cameron, qualunque cosa voglia dire questa frase, però tutti la dicono, non è il 3D che ti viene addosso, però non è che sia il 3D che rende un film migliore, non siamo ancora a quei livelli, penso che sia ancora un accessorio assolutamente inutile. Però appunto durante il film dicevo, ma sì, non è poi così tanto male, certo è superficiale, certo banalizza tutto, anzi salta delle cose e invece altre le rende totalmente palesi, cioè quasi sotto la didascalia, la scena in cui vanno dal barbiere e nel retro del barbiere c'è quel locale, quella specie di bisca e locale, insomma, bar, eccetera.
La barberia.
Sì, barberia. Lì sotto vengono fatte vedere il poliziotto che in combutta con Gatsby, il riccone, il governatore.
Il governatore.
E tutti i poteri che sono lì corrotti, che sguazzano nella criminalità. Sì, vabbè, Scott Fitzgerald era spanne anche qui sopra a Lurman, e questa cosa la descriveva molto meglio, però non ci vuole tanto a non renderla così banale, è terrificante, sono cadute le braccia, per il resto non riesco neanche a dire granché, perché a parte essere evitabilissimo, scorre come dell'olio, cioè ti scorre via, è viscoso, non ti rimane, credo che tra 3 settimane già mi sarò dimenticato, a parte quei terribili sfondi, quelle terribili scenografie, si può dire scenografie, no, quelle terribili cose costruite al computer, ricorderò il sorriso di Carrie Mulligan, soprattutto quando fa
sì.
Lì la doppia,
sì, la prova d'ascere, cioè, lì quando lei disse, lo avrebbe dovuto dire, invece disse che belle camicie.
Troppo è la doppiatrice, però
sì, per
è
carità.
Un momento altissimo,
brutto doppiaggio in generale anche questo.
Sì, a parte quello di DiCaprio, che è sempre il solito, lo fa bene, però il resto e ricorderò, ma questo me lo segno ogni volta, mi faccio le ferite sui polsi. Toby Maguire, che qualsiasi film riesce a peggiorarlo, ha una faccia che veramente ti viene il nervoso, è un imbecille. Non so, durante la visione te l'ho detto anche a te, se ripensi a Pleasantville e dici, cavolo, era un bel film, ma c'era Toby Maguire, ma allora è ancora più bello, perché è bello nonostante Toby Maguire. Che altro dire di Gatsby? Niente, si salva il 3D. Era, dopo tutto, un miglior Gatsby a colori. Anzi, finora il miglior Gatsby è quello fatto per SNES, che potete giocare, fatto dai giapponesi, pensate un po', che ho messo sulla nostra pagina Facebook. Quello è veramente la miglior versione per adesso di Gatsby, è colorata, si può sparare col cappello e c'è anche uno scontro con gli occhiali del dottor Vattelapesca, quelli del cartellone della Valle delle Ceneri, anche lì fatta
Che
vedere
palle.
20.000 volte, gli occhi del dottore che sembravano come gli occhi di Dio, e abbiamo capito, ma
Fitzgerald fa una descrizione e finisce lì,
sì,
bisogna menarla ogni inquadratura, mamma mia.
è terribile. sembra, ci trattano sempre come dei deficienti, noi spettatori. Probabilmente uno che va a vedere con molto entusiasmo che il grande Gatsby è un deficiente. Però, cavolo, fate due versioni, una per la gente scemotta e una per quelli normali.
Per i normodotati e la corsia preferenziale, sì, una cosa del genere.
Dura anche meno così, almeno. Cioè, questa cosa è 2 ore e 10.
Ma di più, mi pare 2 ore e 20 almeno.
Sì, 2 ore e 20.
Madonna, e questo è il problema. Poi non è che, ti dice, fai un film che vuole essere superficiale, in un certo senso, no? Come lo è anche Moulin Rouge, perché Moulin Rouge è piaciuto anche a me, ma non arriverei a dire che è un film profondo. È un bello spettacolo, no?
Sì.
Però ti tiene, ti intrattiene. Sono canzoni che, persino a me che non piace il musical, fanno, mi voglia di canticchiare, mi voglia di guardare. Qui è la superficialità, che racconta la superficialità, cioè, c'è quelli che lo giustificano, mi fanno ridere, cioè sì, è quello che voleva fare lui, ho capito, ma ripeto, è una cosa che faceva già il romanziere negli anni 30, cosa c'è da dire di più? Cioè, cosa hai raccontato di più facendo vedere che fai le feste col 3D, con i fuochi d'artificio, la macchina giallissima, il cantante jazz, la fontana, cioè, hai ripetuto la stessa cosa, ma è come se la urlassi, vedete, ah, l'ho detta in modo diverso, sì, hai sputacchiato su tutta la faccia degli spettatori. E quello mi ricorderò, gli sputazzi e le urla, non l'idea. Davvero sgradevole. Non, sì, poi capisco anche quello che dici tu, non dico che sia un brutto film. E appunto, passa e via. Il problema è che passa un po' troppo lentamente, questo forse è il difetto grosso. Che il ritmo un po' altalenante, specie nel finale, quando appunto anche l'Urman sembra perdere interesse. E poi terribile, davvero, Tobey Maguire. Ma non è che è solo un cattivo attore, che poi gli fanno quei primi piani, e qui appunto ce n'è tantissimi, di lui che ha questo sorriso da ebete, ed è lì e guarda in camera, è orribile. E c'era anche in Pleasantville, lui che guardava in camera, gli occhi vuoti dello squalo, è orribile, sì.
Non so, sembra un ebete, sembra anche uno che ha dei problemi intestinali, sempre. L'ha sì. Sciolta, l'ha fatta proprio in quel momento, lo stanno inquadrando, e lui è terribilmente a disagio, e... sorride perché non vuole darlo a vedere, però l'ha fatta nei pantaloni e sta colando.
E gli attori lo sentono.
Sì, quello sì.
Inficia tutta l'interpretazione.
Ultime due cose. Sempre sul finale, che Luhrmann a un attimo si risveglia e dice oh, adesso ci metto una cosa che nel romanzo non c'era, senza spoilerare troppo, quella telefonata che sembra arrivare da Daisy. Che è un'aggiunta terribilissima, cioè è un'altra banalizzazione del romanzo, ma questa l'hanno notata in molti, anche gli amanti del romanzo l'hanno giustamente criticata. E in definitiva però penso che per questo tipo di storia, ma solo una parte di questa storia, Luhrmann sia il regista perfetto, dategli le feste, dategli quell'inizio, nessuno poteva farlo meglio. Poi però fate entrare un altro regista, fate i film in tandem, anzi fate entrare un regista e non uno scenografo.
È un coreografo scenografo, può fare l'assistente a un regista, non il regista.
Consulente, sì sì.
Appunto, gli fai dirigere il suo balletto, la sua cosa, più di uno anche, perché comunque il talento visivo ce l'ha. Il problema è la regia, che è un'altra cosa.
Vabbè. Abbiamo finito allora.
Sì sì, un can tutto da dimenticare, no vabbè, madonna. Vedremo... Manca ancora qualche giorno, cosa, il 26 finisce?
Sì, un can che meritava quegli spari, è stata anche la
storia. Sì, anche il... hai visto il soldato londinese decapitato con un macete?
Sì, vabbè.
A Londra, madonna santa, ma che succede a questo mondo?
A Bobo 2.
Sì, ha detto no, basta, il grande Gatsby no, è uscito e... Sì, almeno noi abbiamo i picconi, un po' di fantasia.
Sì, siamo vabbè. Più campagnoli però.
Sì, sì, insomma, più attaccati alla terra. È così.
Ecco, siamo quindi, arrivati alla fine. Terza puntata.
Anche questa volta.
Chi avrebbe mai detto che saremmo andati avanti? Invece ci siamo. E penso ci saremo anche la prossima, che faremo una cosa simile, cioè la seconda settimana di Cannes, forse già i vincitori. Boh.
Aspetta, il 26, se la facciamo dopo, magari aspettiamo.
Aspetta.
Il 26 è domenica, sì, comunque la facciamo a cose chiuse.
E poi vabbè, parleremo della grande bellezza che andremo a vedere.
E andate anche Vobis, sapendo che dura 150 minuti.
Abbiamo fame, vi salutiamo.
Va bene, un bacione, ciao a tutti.
Ciao a tutti.